you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path.
Benvenuti in diretta sulla giusta frequenza, speciale LGNet 3 Roma con i ragazzi e le ragazze del liceo Niccolò Machiavelli di Roma. Io sono Riccardo Cotumaccio, vi accompagnerò in quest'ora insieme qui dagli studi di Via Nazionale 5 in Roma. Ne ho tante oggi di ragazze qui presenti: Aurora, Caterina, Manuela, Ilaria, Martina e Sara, in quella che avrete saputo già ieri, una classe composta di sole donne, eccezione fatta per il povero Emanuele. No, senza E, giusto?
Manuele
e basta. Sono in brodo di giuggiole perché una delle ragazze qui presenti, il cui nome è
Sara,
ha azzeccato mentre lo canticchiavo un grande brano di Michele Zarrillo. Veramente io, davanti a questo, Sara, devo dirti grazie, perché io dico sempre: ma ti pare che i giovani d'oggi conoscono davvero la grande musica italiana degli anni 80, 90, 2000? Invece tu, a sorpresa, mi hai indovinato 5 giorni di Zarrillo. Peraltro aggiungendo, come il dottor Flo in cabina di regia è testimone e ha visto, che Zarrillo ti piace proprio, Sara. Com'è possibile?
Non lo so, lo sento molto spesso con mamma e sentiamo le sue canzoni e ci piacciono.
La mamma è fan di Zarrillo, dunque?
No, in realtà no, l'ho fatto conoscere io a mamma.
Incredibile. Senti, ma ci sono altri autori che ami, cantanti dell'epoca che ti piacciono?
Sì, alla fine un po' a tutti.
Tipo?
Come Baglioni, Venditti, tutti.
Canzone preferita di Venditti?
Sara,
beh, giustamente. Che domande faccio io, porca miseria. Comunque, benvenuta Sara, benvenuta
Ilaria,
che invece non sa chi sia Zarrillo, giusto?
No, non lo so.
Vabbè, abbastanza evidente. LGNet 3 Roma è un progetto di Roma Capitale gestito da Arci Solidarietà, che rafforza il sistema di accoglienza e integrazione sociosanitaria delle persone migranti e rifugiate sul territorio romano. Questo è un podcast di Mandragola e il liceo Niccolò Machiavelli di Roma, che racconta storie di persone migranti per imparare a conoscerle e andare oltre gli stereotipi. Ragazzi, che abbiamo oggi qui?
Abbiamo Zenia.
Zenia, benvenuta.
Grazie.
Tu che stavi cadendo dentro lo studio, raccontiamo anche questo backstage.
Stavi, questa esperienza.
Stavi crollando al suolo, ma meno male che ti abbiamo retto. Dunque, Zeina, tu hai 25 anni, questo, diciamo,
sì.
Di solito per galanteria non si dovrebbe dire, ma lo leggo in scaletta, quindi devo assolutamente dirlo.
Te l'hanno chiesto.
Ma tu dovevi dire, non ve lo dico.
No, io ho fatto 25 anni due settimane fa, non sono convinta.
Di averli fatti?
Di averli fatto, sì, per questo dico 24 anni, 12 mesi e ora 14 giorni.
Direi che è impeccabile, vale per ogni anno questo. Dunque,
sì.
Tu vieni dalla Siria.
Sì.
Dalla Siria, un paese che ha una storia meravigliosa alle spalle e che però negli ultimi decenni ha sofferto molto, sta soffrendo molto, quindi
ancora, sì.
Ancora tantissimo. Per te questo in Italia è stato un periodo di scoperta, sono 2 anni che sei qui, giusto?
Sì, 2 anni e mezzo.
Io ti vorrei fare 1000 domande, però ti lascio alle nostre ragazze che saranno più curiose di me, certamente.
Va bene.
Spesso quando si parla di immigrazione si pensa a quella dell'Africa verso l'Europa, invece una parte molto consistente dei flussi arriva proprio dal Medio Oriente, dove i paesi occidentali hanno giocato e giocano ancora un ruolo decisivo nel creare instabilità e guerra. Perché hai deciso di partire dalla Siria?
Allora, in realtà non è corretto dire che ho deciso di partire dalla Siria. Non è stata una scelta libera. Io sono cresciuta con la guerra. È iniziato quando avevo circa 9 o 10 anni e nonostante tutto per anni non ho mai pensato di lasciare il mio paese, la mia famiglia, la mia vita. Non credevo che valesse la pena lasciare tutto indietro, nemmeno per un futuro più sicuro. Poi poi il destino ha deciso diversamente. Sono stata scelta come la prima studentessa siriana per partecipare ad un progetto di scambio culturale come studentessa di architettura. Stavo nel mio quinto anno. In un periodo in cui ai siriani era quasi impossibile ottenere un visto per viaggiare, io l'ho ottenuto, sono partita e da lì è iniziato tutto. Quindi non è stata una fuga pianificata, ma un passaggio della mia vita che mi ha portata altrove.
Quando in Italia si parla della Siria, spesso lo si fa solo in reazione alla guerra. Cosa pensi manchi nel modo in cui viene raccontato il tuo paese?
Manca quasi tutto. Si parla poco della storia, della cultura, della vita quotidiana, delle persone. Spesso si immagina la Siria solo come un luogo di conflitto, ma non si racconta che siamo persone istruite, interculturali, che hanno studiato, lavorato, viaggiato, costruito cose nel mondo e hanno perso il loro diritto della vita normale, di cui stanno cercando in tutti i modi e punti del mondo per trovarla un'altra volta, per vivere dei momenti che erano rubati della loro vita. Oggi i siriani sono ovunque e in molti contesti stanno dando contributi positivi e concreti. La Siria è una terra fatta di autenticità, tradizioni forti, cultura profonda e vita sociale ricca. C'è tantissimo da raccontare che non viene mai raccontato perché la narrazione resta bloccata su un'unica immagine.
All'inizio non è stato semplice. Quali sono state le difficoltà più grandi nei primi mesi e cosa ti ha aiutato concretamente a superarle?
Allora, io rispondo in modo diverso perché devo essere sincera. La vera difficoltà non è stato all'inizio. L'inizio è difficile per chiunque inizi una nuova vita in un nuovo paese, ma in quel momento si hanno anche tante energie, curiosità, capacità di assorbire tutto. La difficoltà più profonda arriva dopo. Ora, dopo 2 anni e mezzo, sono in una fase più complessa, trovare il mio percorso, stabilizzarmi davvero, costruire qualcosa di solido. E con il tempo si sente di più la mancanza della famiglia, della propria terra, della vita lasciata indietro. L'energia iniziale diminuisce, resta la lotta concreta per arrivare ai propri obiettivi, che non è un affatto semplice. Per cosa mi ha aiutato? Sinceramente alcune persone incontrate nel percorso, ma soprattutto me stessa, perché voglio raggiungere un obiettivo che mi fa sentire che valesse la pena tutto quello che ho lasciato indietro e tutti dei sacrifici che faccio, sempre con la guida delle persone particolari per chiarire il percorso, ma il lavoro fondamentale va fatto dalla stessa persona.
Tu hai imparato l'italiano e hai partecipato a molte attività sociali e interculturali. Quanto è stato importante per sentirsi parte della comunità, uscire dall'isolamento e metterti in gioco?
Allora, fondamentale è il ruolo della lingua italiana. Io non l'ho imparato dall'inizio. Per i primi 6-8 mesi non parlavo l'italiano, non avevo una vera comunità italiana attorno a me. Poi un caro amico mi ha spinto a iniziare seriamente con la lingua e ho capito che non si può vivere in un paese senza conoscere la lingua delle persone che ci vivono. Studiare in una scuola con attività sociali e interculturali ha cambiato molto per me. Per la prima volta ho sentito che la mia voce veniva ascoltata, che avevo qualcosa da dire che poteva avere valore per gli altri e paradossalmente questa sensazione non l'avevo mai provata neanche nella mia lingua madre e nel mio paese. Questo mi ha motivato ancora di più, non solo per integrarmi ma anche per spiegare chi sono, da dove vengo, cos'è davvero la Siria e chi sono i siriani.
Molte persone pensano che chi arriva in un nuovo paese debba solo adattarsi. Cosa significa davvero per te trovare il proprio posto senza perdere la propria identità?
Sarò sincera con questo, adattarsi è giusto quando si vive in un nuovo paese. È naturale rispettare la cultura, le regole, il contesto sociale. Siamo in un certo senso cittadini del mondo, ma anche ospiti in un sistema già strutturato. Io non posso arrivare pretendere di cambiare la struttura del paese che mi accoglie. Allo stesso tempo, adattarsi non significa cancellare la propria identità. Per me significa costruire un ponte tra le due culture. Io sono orgogliosa di essere siriana, della mia cultura, delle mie tradizioni. E questo non cambia con un documento o con il tempo. Anche per la questione della cittadinanza, per esempio, se un giorno le otterrò, non significherà mai di smettere di essere siriana. Significherà di avere diritti, sicurezza, dignità, come essere umano, non essere bloccata da solo un pezzo di carta. L'identità non si perde con l'integrazione, si trasforma, si arricche, ma resta.
Tu hai detto che vorresti aiutare altre persone straniere a sentirsi meno sole. Se potessi parlare a chi è appena arrivato in Italia, quale consiglio o incoraggiamento gli daresti oggi?
Prima di tutto, affiancare emotivamente le persone che arriva ha bisogno soprattutto di supporto umano, chiarezza e pazienza. Il secondo consiglio senza dubbio è imparare la lingua. La lingua è la chiave che apre tutte le porte, relazioni, lavoro, opportunità, comprensione del contesto. E poi direi, state tranquilli e non vivete tutto solo con ansia per il futuro. Io stessa ho perso molto tempo senza godermi il presente a causa delle preoccupazioni e dell'incertezza. Ognuno ha il suo proprio percorso e i propri tempi. Quello che possiamo fare, soprattutto se abbiamo già vissuto questa esperienza, è semplice ma importante: non far sentire nessuno da solo, condividere esperienze, accompagnare nei prossimi passi e dare risposte chiare può fare una differenza enorme nella vita di una persona appena arrivata.
Dicono di te, pare che ci stai, che ti scaldi presto, che poi tutto il resto e non ti leghi mai.
Zaina, grazie mille, è stata veramente una testimonianza toccante. Si vede che hai tanta voglia di abbracciare, di aggrapparti a un futuro diverso, senza dimenticare però quello che hai vissuto e quello che sta vivendo il tuo paese. Quindi speriamo che l'Italia, con tutti i suoi difetti, possa abbracciarti a dovere.
Grazie.
Perché te lo meriti. E brave ragazze, perché avete affrontato con grande sensibilità questo momento qui in diretta. Per questo io voglio premiare lei in questo caso, ma non perché abbiamo cosa contro di te, ma con Sara di Antonello Venditti. Ce l'ascoltiamo?
Va bene.
A tra poco. Yeah.
la giusta frequenza.
Di Pino Daniele qui in diretta sulla giusta frequenza, Riccardo Cotomaccio con voi, il dottor Flo in cabina di regia, una classe che ne capisce di musica, devo dire molto molto fiero. Chi ho in diretta con me adesso?
Caterina e Martina.
Caterina e Martina, che mi guarda come se fossi un medico in questo momento prima di un'operazione. Caterina e Martina, come va? Si parla di ansia sociale. Caterina, c'è un po' di ansia radiofonica qua oppure no?
Un po'.
E tu pensa che stai chiacchierando con i tuoi amici, non pensare al microfono. Caterina e Martina, parliamo di ansia sociale. È qualcosa che vi colpisce da vicino, che comunque vi riguarda?
Molto. Tanti come noi sono così, hanno dell'ansia sociale, e al giorno d'oggi le difficoltà emotive e i vari problemi che ne derivano pesano sempre di più su noi giovani. Queste difficoltà possono poi provenire dalla famiglia, dagli amici o addirittura poi dal posto dove noi andiamo per ricevere educazione e conoscenze, ossia la scuola. L'ANSA ha rilevato che il 75% degli studenti ha episodi di stress causati dalla scuola, e per capire meglio il problema delle difficoltà emotive in ambito scolastico abbiamo qui con noi Filippo Pergola, presidente di APRE, Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa.
La testa, ma il tuo sorriso resta.
E lo stiamo per contattare, intanto però ne parliamo noi, no? Perché l'ansia sociale legata alla scuola è un tema cruciale. Intanto mi danno l'ok, vediamo se lo abbiamo in diretta, Pronto?
Eccoci!
Ah, benvenuto in diretta sulla giusta frequenza. Benvenuto, sono Riccardo Cotumaccio e con me ho due intervistatrici molto giovani ma d'eccellenza, quindi ti lascio alle loro domande.
Va benissimo.
Buongiorno, ci aiuta a definire il concetto di ansia sociale?
Fra milioni
Ah, proprio subito così,
così ma dritta al
che
punto.
Scuola fai?
Faccio il liceo delle scienze umane.
Ah, ecco.
Ah, dove?
Al Machiavelli, che è a Roma.
Ah, io sono un curiosone. Definire, guarda, io per definizione le definizioni ne sono piuttosto contrario. Sai perché? Perché mi puoi portare 100 o 1000 persone che hanno ansia sociale e è un'ansia sociale totalmente diversa per ciascuno di loro e deriva da una costellazione di comoventi molto diversi per ciascuno di loro. Diffidate di chi vi dà etichette diagnostiche, sono una boiata, perché vedi, ciascun essere persona tuo o mio è un mosaico di personalità unico e irripetibile, e quindi va conosciuta la persona per comprendere di che tipo di ansia sociale. Comunque, se proprio dovessi dirti qualcosa di molto generale, ma nulla che non potete trovare anche sui social, è determinato dalla vergogna, no? Da una vergogna e da una sorta di paura dell'umiliazione, del giudizio di tutto e di tutti, dei grandi occhi che ti guardano e che magari stanno lì solo per puntarti il dito. Questo senz'altro, però è una cosa troppo generica, perché per te potrebbe essere diverso da me o da qualsiasi altra persona che tu conosci e che dice di avere un'ansia sociale. Quindi la prima cosa è non definirsi.
Molti noi la
io sento un po' di rumori di sottofondo, non so se li sentite anche voi.
Molti di noi la provano l'ansia sociale, ma non è sempre facile individuarne le cause. Secondo la sua esperienza, quali sono le più comuni?
Anche qui bisogna capire cosa intendiamo per più comuni. Allora, noi dobbiamo partire da un'idea, che da quando voi siete nati, anzi direi di più, da quando siete stati concepiti, già hanno fatto pensieri su di voi, i nonni, gli zii, i genitori: sarà così, non sarà così, assomiglierà, diventerà, farà, tutte queste predizioni. E quando tu nasci, dico tu ipotetico, no? Tu che mi hai fatto la domanda, nasce un bambino che è già stato parlato, noi diciamo, cioè già è stato detto e predetto, qualche cosa che si porta già nella sua mente. E poi appena nasce viene venerato come un'icona sacra, non amato proprio perché è quello che è, ma come il bambino ideale che si spera diventi, e piano piano viene venerato come un piccolo imperatore, dandoti un senso di onnipotenza illusoria. Poi che succede? Verso i 2-3 anni tu vai nella scena pubblica, nella scena sociale appunto, ti ritrovi, che ne so, alla scuola d'infanzia, poi alla primaria, e scopri che ci sono delle regole, no? E che non puoi fare tutto quello che ti pare. Allora questa onnipotenza si scontra con il limite che uno però non ha digerito nella propria vita precedente, e allora tu vivi un'impotenza radicale. Quest'impotenza radicale certe volte ti fa caricare di rabbiosità incontrollabile, altre volte ti deprime, perché tu dici ogni no che ti dicono, a quel punto ogni aspetta per soddisfare il desiderio la vivi come una sorta di amputazione di una parte di te. Quest'impotenza radicale ti fa soggiacere alla vergogna, e la vergogna ti schiaccia, non ti permette di rialzarti, no? È questa vergogna che poi uno piano piano, crescendo, come dire, traduce in quello che chiamate ansia sociale. Come se, guarda, ti faccio un altro esempio: è come se tu non ti alzassi dalla sedia dove forse sei seduta per un mese, dopodiché tu non ti alzi più perché la tua muscolatura fisica è diventata atrofica, giusto? Ecco, tu immagina che cresciuta col fatto che tutti hanno fatto tutto al posto tuo, no? Io li chiamo tanti io supplenti che ti hanno puntellato, no? Perché l'hai voluto tu, ma perché l'hanno voluto loro, gli conveniva a loro, tutti gli adulti, no? Che ti hanno circondato, alla fine la tua muscolatura mentale è diventata atrofica, cioè non gliela fa a campare in quel mondo là fuori. E allora te viene l'ansia di tutto, no? Di tutti, di qualsiasi cosa che ti accade è come se ti crollasse il soffitto sotto, scusa, il pavimento sotto i piedi, o ti crollasse il soffitto in testa. E questa rabbiosità diventa vergogna, diventa senso di umiliazione. Poi c'è un'altra cosa da dire, come altro commovente che genera l'ansia sociale: i tre grandi mostri. Cioè molti tuoi compagni o compagne soggiacciono a tre grandi mostri, che sono la performatività, l'eccesso di positività è l'inferno dell'uguale. Dimmi se non è vero, no? Cioè proprio sei costretta a essere uguale al figlio della vicina, della de quella del piano di sopra. Oppure la performatività, questa smodata ricerca della perfezione che è diabolica, perché la perfezione è orrenda, viva la bellezza dell'imperfezione. Oppure tutto deve essere positivo, no? Cioè che sia mai che c'è un turbamento, no? Cioè tu non ti puoi permettere manco di piangere nel segreto della tua stanza, che mamma o papà corrono disperati, ci andiamo da neuropsichiatra, no? Perché mia figlia o mio figlio sta piangendo, ma meno male che piagne, cioè che sbatte la testa al muro, che almeno si fa un po' di muscolatura mentale, perché altrimenti poi vai nel mondo là fuori e tutto ti sembra un mostro, no? Tutto ti sembra un una figura che sta lì a puntarti il dito e che tu non sei all'altezza degli standard irrealistici che, come dire, in qualche modo il sociale ti costringe ad avere, in realtà che la tua stessa mente ti costringe ad avere. So se mi sono spiegato, ma in poco tempo è difficile.
Alcune volte tendiamo a sottovalutare l'ansia sociale. Quali sono i segnali che dovrebbero allarmare studenti, genitori e insegnanti?
Ma ripeto, anche qui i segnali sono diversi per ciascuno, però il senso della vergogna, il senso che qualsiasi cosa che fai andando fuori di casa dove non sei iperprotetto o iperprotetta ti genera un'ansia smodata e tu ti devi andare a ritirare nella stanza, oppure non riesci a fare quello che normalmente si dovrebbe fare nel mondo, insomma. C'è una telefonata sotto, spero che non disturbi. Comunque, più che segnali di quando poi arriva la cosa, dovrebbero abbassare il livello di richiesta performativa. Cioè molte volte i genitori, anche gli insegnanti, vivono gli allievi o i figli come una sorta di libro bianco, ok, su cui proiettano o il sé ideale, quello che io non sono stato devo essere attraverso di te, o il sé riflesso, come sei stato tu mi aspetto che, come sono stato io, scusate la telefonata di sottofondo che mi ha distratto, come sono stato io genitore o insegnante mi aspetto che sia tu, o il sé negativo, il capro espiatorio, allora se qualcosa va male, ah Edi è colpa tua, sei una mela marcia, insomma, poi questo è ovvio che genera questo senso di vergogna e di incompetenza rispetto alle normali funzioni del mondo. Molte volte io ho giovani pazienti che anche se vanno al supermercato a comprare il latte gli viene l'ansia, no? Perché non riescono a orientarsi nel mondo? Quindi questi sono segnali che dovrebbero indicare ai genitori e insegnanti forse di evitare di assecondare i tre mostri che ho detto prima: eccesso di positività, inferno dell'uguale e performatività. L'inferno dell'uguale ha a che fare anche con la prima domanda che mi avete fatto, questa ricerca smodata della diagnosi, dell'etichetta, ma basta, cioè, ognuno di noi è unico e irripetibile. Quello che dovremmo fare nella vita è canalizzare tutto quello che siamo come nella diga di Assuan, dico io, dove anche i rifiuti, l'immondizia della nostra vita possono essere canalizzate in una centrale di riciclaggio di rifiuti, la potenza apparentemente distruttiva canalizzata in una centrale idroelettrica che dà energia a tutto un paese e il resto canalizzato nel deserto a irrigare il quale si ottengono, pensa in Egitto, in Assuan, nel deserto, due raccolti di grano l'anno. Questo dovrebbe essere la vostra preoccupazione e quella degli educatori, canalizzare tutto la meraviglia che tu sei, non etichettare, allora c'ho questo, mo te diagnostico, ADHD, PDP, CDP, tutte queste sigle del cavolo che non servono a niente, che hanno solo medicalizzato il mondo dell'adolescenza, della scuola e della vita in genere.
In che modo possiamo provare a combatterla?
Incominciando da come se vai in palestra o vai a fare sport, se vuoi allenare il tuo fisico, allena la tua mente. Cioè di a mamma e papà, la scuola è un affare mio, me la gestisco io, se mi bocciano mi bocciano, sti cavoli, rifarò l'anno. Ma insomma, non permettere che gli adulti facciano le cose al tuo posto, allenare la tua mente alla meravigliosa complessità del mondo e fottertene della performatività e della ricerca smodata di perfezione. Poi al di là di questo bisogna fare un cammino, ognuno fa un cammino per conto suo. Un altro piccolo consiglio molto sciocco che posso dare è incominciare a immaginare il tuo futuro prossimo e remoto, cioè farti questa domanda, guarda, è essenziale: qual è il mio proprio giusto posto per contribuire al bene e al progresso mio e di chi mi sta intorno. Se tu ti fai questa domanda, esci dalle sabbie mobili di qualsiasi disturbo mentale e sociale, compresa l'ansia sociale, perché l'ansia sociale deriva sempre, dicevo, dalla vergogna, dall'impotenza, dal mancato riconoscimento, dall'umiliazione. Ma se tu incominci a immaginare il tuo proprio giusto posto, dove puoi esercitare la tua competenza, essere riconosciuta, capace di, in grado di, essenziale per contribuire al bene, al progresso tuo e di chi ti sta intorno, vedi che te passa tutto. Quindi incomincia a pensare a un progetto di vita. La scuola si fa con l'idea di andare a esercitare una professione in cui tu ti diverti, cioè vedi le cose diversamente e senti che ciò che tu sei viene pienamente realizzato, con un senso che ci ha significato. Vedi che te passa tutto.
Qualche consiglio anche per genitori e insegnanti?
Questo, aiutarvi a immaginare un vostro, un tuo proprio futuro, non il loro, il sé ideale, il sé riflesso, sta roba qui che abbiamo detto prima, non il bambino ideale, non l'adolescente ideale, non il figlio ideale, ma il tuo proprio giusto posto. Se loro ti aiutassero invece di riempirti come un sacco di patate, di informazioni o di diktat o di cose da dover fare, ti dessero la libertà, la possibilità di esercitare la libertà creativa, di pensarti un domani in un posto in cui tu eserciti te stessa, vedi che alla fine tutto si risolve, il mondo diventa un paradiso terrestre dove non c'è, dove siamo al di là del giusto e dello sbagliato e quindi del giudizio, no? Che poi genera anche ansia sociale, dei conflitti interiori che poi generano anche ansia sociale. Quindi lasciarvi liberi di sognare un futuro possibile, praticabile ovviamente, non irrealizzabile, e non all'insegna della performatività, ma del proprio giusto posto.
Quale crede che sia il messaggio più importante da dare a studenti, insegnanti e famiglie che hanno a che fare con queste problematiche?
Intanto quello di potersi trovare un luogo in cui entrare in dialogo, in rete, no, che adesso non so se possa essere lo psicologo o chi vi pare a voi, ma non si può far da sé, cioè ci vuole una figura terza. Anche noi psicanalisti andiamo per anni e anni in analisi, non è che ci si va dallo psicologo solo se uno ha un problema, oltretutto, ma si va per portare all'attualità le proprie potenzialità. Quindi bisogna creare dialogo, reti di comunicazione all'interno del sistema familiare e all'interno del sistema familiare e scolastico. Più si comunica, più, come dire, questi veleni che circolano trovano l'antidoto ideale, che è il dialogo, la comunicazione, cioè l'azione qui in comune. E poi quello che ti ho detto prima, sempre quello, sentire di avere un compito esistenziale nella vita. Allora a quel punto, qualsiasi come delle sofferenze psicologiche e sociali, individuali e collettive, scompaiono. C'è un giusto perché l'altro giorno è stato il giorno della memoria, no? C'è uno psicanalista che si chiama Viktor Frankl, che è sopravvissuto ai campi di concentramento rispetto a tutti gli altri compagni più forti di lui, che come lui avevano perso tutto, ma anche lui aveva perso tutto, ma proprio tutto, eppure lui è sopravvissuto. Perché? Perché sentiva di avere un compito esistenziale. Quindi qualsiasi sofferenza, qualsiasi ansia, qualsiasi angoscia va via se gli adulti, che siano genitori, educatori, insegnanti e voi, vi create uno spazio di dialogo in cui pensare a come io posso mettere in comune doni e risorse in quel mondo là fuori, perché anch'io ho doni e risorse e quindi posso essere riconosciuto degno di grande valore. Se la cosa che puoi fare tu nel mondo e nella storia non la può fare nessun altro. Questo è il gancio per tirarsi fuori dalla sabbia mobile anche dell'ansia sociale. Il resto sono tutte chiacchiere.
Beh, grazie di queste opinioni, perché non ho trovato neanche un periodo grammaticale banale, insomma non è difficile, non è facile, anzi, trovare interviste di questo genere, specie poi quando gli interlocutori sono dei ragazzi e delle ragazze che sono ancora a scuola, quindi veramente grazie di questa intervista.
È un piacere, ce ne fossero come voi, a disposizione.
Grazie davvero e spero di averti qua magari in diretta, dal vivo, anche
quando
se ti andrà voglia. Molto,
quando
molto
vuoi, con piacere, come no.
Ti abbraccio forte, grazie.
Un saluto a tutti.
Ciao, grazie ciao. Mille, ciao. Ora che questa avventura
avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincera.
Musica italiana, incredibile, chi l'avrebbe mai detto? Ci andiamo ad ascoltare un gran pezzo di Baglioni, chissà se lo conosce Sara questa, se lo conoscono le mie ragazze qua presenti. Questa è Via di Claudio Baglioni.
Vuota e scopro che hai lasciato le unghie sulla mia pelle. Fine spine aperte a dissetarmi di vento. La mia ruota incollata sulla striscia bianca della mezz'era. Gli occhi come due pezzi di vetro. Come un pugno allo stomaco che mi stringe nella notte. Il dolore è un atto di fuoco rosso dentro questo amore che io non posso. Io non posso più, voglio andar via. I piedi chiedono dove va via. Tanto non ti perderò perché tu non sei stato.
Go!
Claudio Baglioni, no, nel senso di andare via lui, cioè via il proprio nome del brano. Bentornati in diretta, Cotumaccio, Dottor Flo in cabina di regia e in diretta con voi, ma soprattutto qua si parla di tecnologia.
Sì. Ogni giorno immettiamo 34 GB di contenuti scritti nella nostra testa, processati da 100 miliardi di cellule cerebrali, l'equivalente di oltre 100.000 parole. Eppure siamo nati per muoverci, parlare e pensare, non per leggere. La lettura è un'acquisizione relativamente recente nell'evoluzione umana, che segna il passaggio dalla preistoria alla storia. In questa era, dove tutto è digitale, queste informazioni ci vengono impartite via internet e trasformano le vite di adulti e bambini, adattandole in un ritmo sempre più affollato e frenetico, e modificando soprattutto la struttura fisica ed encefalica. Come queste modifiche stiano trasformando fisicamente le nuove generazioni, ce ne parla uno studio della dottoressa Sadie Blunt dell'Università di Ricerca sulla cultura cibernetica dell'Università di Warwick. Osservando alcuni giovani di fasce di età diverse, abituati ad utilizzare console di gioco, cellulari, la studiosa rivela. Che i pollici sono diventati molto più muscolosi e più grandi, sostituendo l'indice come dito dominante, non solo per i messaggi, ma anche per premere pulsanti o suonare campanelli. Il pollice è diventato estremamente più rapido e preciso nei movimenti di scorrimento, che sarebbe lo scrolling, e digitazione. E la generazione nuova usa entrambi i pollici con estrema velocità, spesso senza guardare la tastiera, e ad esempio come un certo ambidestrismo dei pollici. Per quanto riguarda invece la struttura encefalica, ce ne parla Marianne Wolf, che è una nota neuroscienziata e cognitivista ed esperta di dislessia, e analizza il rapporto dall'essere umano e i supporti digitali, ponendo l'accento sulla trasformazione del cervello del lettore nell'era digitale. Le sue ricerche, in particolare nel libro Lettore viene a casa, il cervello che protegge in un mondo digitale del 2018, rilevano questi punti chiave. Ossia, lei avverte che la lettura sui supporti digitali, quindi schermi, tablet o telefoni, tende a favorire uno scorrimento rapido, skimming, a scapito della lettura profonda, che include analisi critica ed empatia e riflessione. L'obiettivo però non è demonizzare il digitale, ma supportare un cervello bialfabetizzato, capace di utilizzare i supporti digitali per la velocità di informazione, presentando però la capacità di lettura profonda, tipica dei testi cartacei. Wolf sottolinea che il cervello dei bambini si adatta al mezzo, si abitua di troppo presto al solo uso di questi apparecchi digitali e potrebbero non sviluppare appieno i circuiti neuronali necessari per la lettura lenta e profonda. Inoltre, è necessario insegnare a leggere in digitale, educando a un uso critico del mezzo e non limitandosi a una passiva esposizione allo schermo, assicurando che i bambini imparino a pensare in modo critico anche durante la lettura digitale. Non ci sono però solo aspetti negativi, ma anche aspetti positivi. Infatti Wolf riconosce che gli strumenti digitali come gli audiolibri, la sintesi vocale e i software specifici sono molto d'aiuto per gli studenti che hanno dislessia e facilitano l'accesso al contenuto e all'apprendimento.
È quindi chiaro e anche molto evidente il problema per quanto riguarda i bambini sottoposti ai social in età troppo precoce, ma il problema principale è quello dell'assenza di controllo da parte dei genitori. Difatti il bambino viene sottoposto a social o comunque l'utilizzo di dispositivi elettronici in età anche inferiore ai 13 anni, che sarebbe anche l'età minima per poter accedere ai social, e un bambino di quest'età è ancora nella fase di sviluppo, il suo cervello deve ancora svilupparsi, e ciò può portare, se l'utilizzo del social è a lungo termine, ad una mancanza di concentrazione oppure una scarsa distinzione tra la realtà e la finzione, ma soprattutto ciò può portare dipendenza nel bambino. I rischi per la sicurezza cioè i rischi per quanto riguarda anche la sicurezza sono molti. Per esempio, il bambino può pubblicare video per puro divertimento senza rendersi conto di ciò che sta affrontando, comunque a ciò a cui sta andando incontro. Per esempio, può inconsciamente pubblicare la sua posizione, oppure può entrare in contatto con persone sconosciute senza sapere la loro vera identità, o comunque chi si nasconde veramente dietro quello schermo. Perciò la principale soluzione potrebbe essere non tanto vietare a dei bambini di accedere a social o comunque a dispositivi elettronici, bensì dovrebbe essere il ruolo dei genitori quello fondamentale a controllare i bambini nel svolgere la loro attività sui social, talvolta magari monitorandoli oppure bloccando alcune funzioni.
Grazie ragazze, parlando di tecnologia non possiamo ignorare ovviamente una delle scienze che della tecnologia ha fatto la sua arma più importante, la musica, che si è sempre evoluta in base all'epoca che viviamo, e la musica di oggi dovete dirmela voi ragazze, perché qua abbiamo una lista di grandi artisti, giusto?
Sì, allora, se siete curiosi di sapere chi fa muovere le playlist in Italia adesso, siete nel posto giusto. Infatti, febbraio 2026 è super caldo e movimentato dal punto di vista musicale, con artisti che mescolano stili, vibes e storie, sempre in modo più personale.
Dopo la sua vittoria a Sanremo, Olly ha conquistato molto successo. Ha dominato le playlist nel 2025 con le sue canzoni pop e emotivi, conquistando anche il primo posto nelle classifiche annuali italiane.
Però non solo il pop, nel mondo del rap continuano a spingere artisti come Geolier, che con i suoi brani pop e rap parla di storie e di sentimenti veri, Bresh, che unisce il rap e la sua scrittura personale, e Fedez, che rimane tra i nomi di riferimento con le sue hit radiofoniche e continua a essere un punto di riferimento per i cantanti emergenti.
Attualmente però il primo posto delle classifiche italiane appartiene a Kid Yugi, che con il suo nuovo album pubblicato poco tempo fa, Anche gli orai muoiono, affronta temi profondi come la mortalità e la fallibilità, mescolando il suo stile crudo e autentico con delle citazioni letterarie e cinematografiche. E adesso ne ascoltiamo una.
Ecco, questa non è quella d'amore ovviamente, questa è Push It. Noi ci ascoltiamo Tristano e Isotta.
Come ti sei ridotta, il mondo ci boicotta, solo il tuo sguardo mi ferisce e penetra la cotta. Ora sei insieme a un altro, so che l'hai fatto apposta. Il nostro amore che ci uccide è la Tristano Isotta. Mi hai lasciato l'insonnia, è ancora la mia maglia. Scivoli via dalle mie mani in cascate di sabbia. Spaccai tutta la stanza, in quel rap tu sti rabbia. Volevi rovinarmi e purtroppo ce l'hai fatta. Amarti è il mio destino, bucami l'intestino. Ciò che sentiamo è un artificio, è un trucco maligno. Questa storia è un calvario e non so perché insisto. A volte sei brillante, altre stupida da dar fastidio. Questi flash ad occhi aperti in cui penso al suicidio, ma puntualmente ho desistito, non ci sono riuscito. Non voglio che tu ti vanti di esserne il motivo. La verità è che ho tutto e comunque mi sento un fallito. In casa non c'è amore, i miei si malsopportano e mia sorella inizia ad assomigliarmi troppo. Ho fatto le valigie piene di odio e rimorso. Non mi vedrai mai più, è la bugia che mi racconto. Se non ce la facessi, mettessi fine a tutto. Se dando le spalle al vuoto poi prendo e mi butto, ti vestiresti a lutto, mi piangeresti un po'. Quanto mi strassi il pensiero che non lo saprò. Come ti ho ridotta, dando a te la colpa, sono scappato l'anno scorso.
Un altro artista che sta dominando le classifiche in questo momento è Elodie, che ha avuto molto successo con il suo tour raggiungendo oltre 4,7 milioni di ascoltatori.
Ti spellerò le mie paure, usale come un'arma. Davo la testa al muro, in quell'attacco d'ansia volevi rovinarmi e purtroppo ce l'hai fatta.
Andare via o restare qui in questa città, per scappare da cosa? Scappare da chi? È silenziosa questa notte ma si illumina, per cercare qualcosa, cercare chi? Gli occhi grandi che amici porti, mi racconti qualcosa che voglia di uscire lontana dai soliti posti. Lontana da me, pensieri come aeroporti, ansie, paure, soldati e bambini e gli sbagli che sembrano i nostri. La solita me, ora non dire ciò che vuoi dire. Siamo fuori ad un locale, voglio solo stare in pace nel disordine. Tra le cose che un po' ci fanno stare male, ci vedranno ballare come stelle. Effetto strobo in questo buio per scappare dal vuoto. Siamo io e te, facciamo effetto strobo in questo buio tutto uguale.
Un grande ritorno sul palco è quello di Blanco, che ha annunciato il tour nei palazzetti in tutta Italia durante i mesi di aprile e maggio del 2026.
Tra i nomi più discussi del momento troviamo anche Tony Pitoni, un artista siciliano che grazie ai social sta spopolando tra i giovani perché unisce musica, ironia e performance teatrale in modo totalmente fuori dagli schemi. Il suo stile è ironico, provocatorio e pieno di personalità. Non è solo musica, ma anche uno spettacolo e meme sonoro che fa parlare tutti, dai social e alle radio. Inoltre, Tony Pitoni è il cantautore della sigla del Fanta Sanremo 2026. Io direi proprio di sentirla.
Come fiori al sole più bello.
No, oh no.
Dov'è?
Dov'è?
Non c'è,
non c'è.
Tony Pitoni.
No,
non si può dire
orgogliosa e canto.
Bonus di là, malus di qua, cale dal palco buco dov'è? Ho speso già i 100 pau di nodo dal black, risse nel back, ma se poi voi scapezzolate. Di mano, giochiamo al fantasma.
Ma a proposito di Sanremo, ci sono molti artisti che hanno fatto parlare tanto di loro in questo momento, che si esibiranno durante questo evento che si svolgerà la prossima settimana. Vediamone alcuni.
Patti Bravo, veterana di Sanremo, per l'undicesima volta partecipa al festival con il brano Opera. Il suo intento è quello di portare un messaggio di unicità e amore per se stessi.
Girar come fossi una bambola.
Arisa, che dopo le sue vittorie a Sanremo nel 2009 con la canzone Sincerità e nel 2014 con la canzone Controvento, torna a Sanremo per l'ottava volta della sua carriera con tanta attesa da parte del pubblico, con il brano intitolato Magica Favola.
Tommaso Paradiso debutta all'Ariston con un grandissimo seguito, con il brano I Romantici.
Elettra Lamborghini, anche lei farà un grande ritorno con il brano Voilà. È stata una presenza sempre chiacchierata, sia per la sua musica che per il suo look stravagante.
Per un pistolero, sai già dove mirare, amore criminale.
Mi chiami e non rispondo su FaceTime. Ho un bikini solo per te, ma non mando foto in direct. Non faccio mai la fila per il club. Ti raggiungo dentro prive, ma tu parli solo di te. ai castelli di carte di credito. Mi dai tutto quello che ti chiedo. Prometti l'oceano pacifico, il circolo artico. Ma dimmi se sei un uomo vero, un pistolero. Poi dimmi una bugia per farmi solo tua. Cercavo solo un uomo vero.
Inoltre, artisti emergenti come Saif, Samurai J, Maria Antonietta e Colombre, Eddie Brock, Bambole di Pezza faranno il loro debutto sul palco di Sanremo, promuovendo la loro musica per farsi conoscere al meglio dal pubblico.
Che te ridi, oh? Che? Qualcuno ti ha dedicato questa canzone?
No, mi ricordo una brutta esperienza.
Vai, raccontacela in chiusura, ecco. Dai.
Questa canzone è andata di moda un po' di tempo fa.
Sì, un annetto ormai, no?
Tipo a novembre, sì. Era. E il cantante aveva messo una storia su Instagram. Ci vediamo al Pincio, cantiamo tutti insieme. Allora io e lei siamo andate. Però c'era tantissima gente, gente da Napoli, da Milano, così. E questo è scappato, non ha cantato.
No, Eddie Brock.
Che poi è cominciato a piovere. Ah. E c'era troppa gente che gli andava addosso ed è andato via. E noi a un certo punto non l'abbiamo più visto. Noi cantavamo, però lui è andato via.
Ma scusate, ma è una figuraccia nazionale questa.
Sì, tantissimo. Tutta la gente a cantare, bellissima, ma non è te. E lui intanto se n'è andato.
No, dobbiamo assolutamente indagare su questo. Io conosco molto bene il suo agente, che è un mio carissimo amico Loris. Loris, te lo dico in diretta, se questo è tutto confermato, tu ci hai fatto una brutta figura. Adesso dobbiamo dillo anche tu.
È scappato Eddie,
sei scappato, ma si fa così. Vergognati, sarà pure bella la canzone, ma non si fa così. Hai fatto venire gente da tutta Italia e tu sei scappato per due gocce.
E noi ci siamo rimasti malissimo. Volevamo cantare tutti insieme e lui se n'è andato.
Allora, per rifarvi, cantate adesso, qui in studio. Qualcuno riprenda questo momento. Aspetta, vai. Ok.
Il cielo non è più lo stesso.
Ok, fuori la voce.
La tua bocca non ha il tuo sapore.
Quella volta dovevi farti vedere al Pincio, invece ci hai fatto una figuraccia. Questa è la giusta frequenza, LG3 Roma. Grazie ragazze, ciao, buon weekend.
Ciao.